Potenze del pensiero, capitolo 12. La preghiera creatrice. Quando anche foste stritolati al punto di credere che di voi non rimanga più nulla, sappiate comunque che un vostro atomo sopravviverà sempre e sarà proprio quell'atomo che potrà ricostruire per voi l'intero universo. Quell'atomo è il dono che ci consente di pregare, di supplicare. Si tratta del dono più grande che Dio abbia fatto all'uomo, poiché se non esistesse, l'essere umano sarebbe scomparso già da molto tempo. Il concetto dell'esistenza di un atomo nella preghiera, di cui nessuno parla, vi sembrerà del tutto inaccettabile, impossibile a credersi. Eppure, nella scienza iniziatica, avete già sentito dire che, in corrispondenza della punta del cuore, esiste un atomo che ha il compito di registrare ciò che l'uomo pensa, sente e vive nel corso di tutta la sua vita. Quell'atomo non ha il potere di intervenire per modificare, ma si limita a registrare. In realtà si tratta di una minuscola bobina che si svolge incessantemente dall'inizio alla fine dell'esistenza e che, al momento della morte, si arresta e si stacca. Ebbene, nell'uomo esiste anche un atomo che ha la proprietà di chiedere aiuto per porre rimedio alle circostanze. Se quell'atomo non è sviluppato perché l'uomo non prega, per lui tutto si svolge esattamente in base a quanto è stato determinato dal destino. Certo, quell'atomo non può cambiare le grandi linee della vita che sono molto difficili da modificare, ma a livello sottile, eterico, può produrre dei cambiamenti. Ecco perché le persone abituate a pregare soffrono meno. Quando si trovano ad attraversare momenti difficili, interiormente sentono meno lo sconforto, l'amarezza e la desolazione. Spesso gli avvenimenti dolorosi sono legati alla collettività ed è impossibile evitarli. È il caso, per esempio, della guerra. Durante una guerra non si può evitare che ci siano privazioni e sciagure. Ma interiormente colui che prega, che agisce con la sua anima e con il suo spirito, trasforma tutte quelle difficoltà. Benché all'esterno gli avvenimenti rimangano gli stessi, là dove gli altri cedono, si disperano o addirittura si suicidano, lui trova invece nuove forze, un nutrimento e un incoraggiamento. Non bisogna subire, non bisogna lasciarsi andare. Bensì occorre cercare di rimediare. Non potrete migliorare tutto, poiché non siete ancora all'altezza, ma ciò che fate è comunque come un piccolo seme che sta già dando i suoi frutti. E se vi capitasse di dover rimanere al 100% immersi nel freddo o nelle tenebre, perlomeno d'ora innanzi lo sarete solo il 99%. Avete pronunciato qualche parola, avete pregato, vi siete concentrati su un'immagine luminosa ed è come se aveste lanciato un'invocazione affinché qualcuno venga a salvarvi. Voi non osservate la vita intorno a voi, eppure io vi ripeto in continuazione che è proprio della vita che dovete trarre degli insegnamenti. Guardate il bambino. Chi lo ha istruito? Chi gli ha rivelato che la parola è una potenza? Quando si sente in pericolo grida «Mamma!» Come ha imparato a servirsi di una parola magica? Senza quel grido la madre non avrebbe mai saputo che il suo bambino era in difficoltà. Lo ha sentito e si è precipitata a salvarlo. Perché allora gli esseri umani non lanciano almeno un grido d'aiuto verso il cielo? Ora si sta perdendo sempre più l'abitudine di pregare. Ed è un peccato. Perché si dovrebbe pregare, pensa la gente, quando si ha tutto ciò che occorre? In realtà la preghiera appartiene a un altro ordine di cose. Anche se possedete già tutto e non vi manca nulla, occorre pregare. Perché? Perché la preghiera è una creazione. Siete stupiti? Tutti gli esseri hanno bisogno di creare, ma se non si è provveduto a sviluppare certe facoltà, come l'intelligenza e la luce, non si crea. Bensì ci si limita a copiare le cose e non si fa altro che riprodurre. È esattamente ciò che accade ai padri e alle madri che non hanno compiuto nessun lavoro interiore prima di concepire i loro figli, e perciò riprodurranno in essi tutte le proprie debolezze e le proprie malattie. Si crede che sia una creazione, quando in realtà è soltanto una riproduzione. La vera creazione si trova più in alto. Sapendolo, l'uomo che vuole creare supera se stesso e, mediante la sua anima e il suo spirito, capta degli elementi dalle regioni celesti. In seguito, a prescindere da ciò che eseguirà, tutte le sue creazioni saranno provviste di elementi superiori a quelli del mondo ordinario, perché sarà riuscito a protendersi verso il cielo, a elevarsi e ad attirare qualcosa che viene da molto in alto. La vera preghiera è una creazione. Quando pregate, voi non vi rivolgete solo a un tizio qualunque, perché il capo, il direttore o il banchiere, e potrebbe darvi o prestarvi qualcosa, oppure a una donna affinché si degni di rivolgervi uno sguardo. No, con quel genere di preghiera non otterrete granché, dal momento che coloro ai quali vi rivolgete sono come voi, al vostro stesso livello o le vostre stesse debolezze. La vera preghiera crea un legame con l'essere più sublime, con il creatore del cielo e della terra. Pregandolo, voi vi legate a quell'essere sublime, che è l'immensità, l'infinito, ed è proprio in virtù di quel legame che l'uomo ha la possibilità di captare, di attirare qualcosa dai mondi superiori e di riportarlo qua giù nel mondo in cui vive, affinché tutte le creature possano beneficiarne. Sappiate infatti che gli elementi, le particelle e gli elettroni provenienti da quella regione sono di una tale potenza che, se riuscirete a catturarne anche uno soltanto, questo produrrà incredibili trasformazioni. Lo sentirete vibrare in voi. Esso purifica, illumina, guarisce, ristabilisce l'armonia e quello stato benefico, armonioso e irradiante agisce già su tutti coloro che vi circondano. Essi ne sono influenzati e si trasformano a loro volta. Anche gli esseri più deboli e più diseredati possiedono l'atomo della preghiera, grazie al quale possono lavorare in questa direzione. Anche se sono privi di tutto, denaro, cibo, vestiti, anche se sono in prigione, diventano potenti. Le facoltà, il denaro e la forza non vengono elargiti a tutti, ma tutti possono utilizzare la potenza di quell'atomo per chiedere, per insistere, affinché gli spiriti luminosi che sono in alto vengano in loro aiuto. Quando dovete affrontare grandi difficoltà, se non chiedete nulla, rimarrete impotenti. L'atomo della preghiera è l'unico che possa rimediare a ogni cosa. Se però non lo incaricherete di nessuna attività, subirete interiormente ciò che era previsto. La potenza di quell'atomo si trova nella sfera psichica, ossia nei vostri pensieri e nelle vostre emozioni. Pregando, anche se all'esterno nulla è cambiato, non potete rimanere nel medesimo stato di prima. Se c'è la guerra, questa continuerà. Se il clima è gelido, avrete freddo. Se piove, sarete fradici. Però ciò non toglie che la preghiera abbia prodotto dei cambiamenti in voi stessi. Un uomo sta per morire da solo, abbandonato da tutti, ridotto in miseria, ma grazie alla preghiera se ne andrà nella gioia, nella pace, nella luce, mentre, nelle stesse condizioni, chi non prega sarà pervaso da sentimenti di rivolta e di odio. Anche quando non si riescono a cambiare le condizioni esterne, gli effetti della preghiera sono enormi, fosse anche solo per la prossima reincarnazione. La maggior parte delle persone ignora i motivi per cui la religione cerca sempre di convincere un criminale o un miscredente a pentirsi, a chiedere perdono al Signore prima di morire. I motivi risiedono nell'importanza di quell'ultimo minuto. Se qualcuno che nell'arco della sua intera esistenza si è dimostrato buono virtuoso e credente, all'ultimo momento si ribella o perde la fede, distrugge il bene che ha fatto durante la vita, perché è l'ultimo minuto che conta. Vedete quanto è importante conoscere le leggi e conformarsi ad esse. Quindi il fatto che non siate riusciti a cambiare nulla in questa esistenza non è di un'importanza assoluta, ma se avete vissuto bene l'ultimo minuto della vostra vita, il vostro destino futuro sarà cambiato e la vostra prossima incarnazione sarà migliore. Non dimenticatelo mai. Quando preghi, diceva Gesù, entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel luogo segreto. Ma che cos'è la stanza segreta di cui parlava Gesù? Nient'altro che uno stato di coscienza. Quando il discepolo riesce a creare in sé il silenzio e la pace, quando avverte il bisogno di esprimere al Signore il suo amore per lui, egli è già nella stanza segreta. Vi chiederete dove si trovi quella stanza. Può essere nel cuore, può essere nell'intelletto, nell'anima. In realtà si tratta dello stato di coscienza superiore fino al quale siete riusciti a elevarvi. Immaginate ad esempio di essere intenti a meditare su alcune verità sublimi che non siete ancora in grado di afferrare. Ed ecco che dopo un po' riuscite a comprendere. Cos'è accaduto? Da dove è scaturita quella comprensione? Il vostro spirito la possedeva in sé dall'eternità, ma si trattava di un territorio al quale la vostra coscienza non aveva ancora avuto accesso. Infatti l'uomo, che non è a conoscenza di ciò che accade nel suo subconscio, non sa nemmeno quel che avviene in alto, nel cielo, nel suo cielo, nel suo spirito, nella supercoscienza. Potete rimanere rinchiusi quanto vi pare fra le quattro mura di una stanza per pregare, ma se non avete amore per il Signore, se non riuscite a raggiungere quello stato di fervore che caratterizza la preghiera, non potrete trovare quella stanza segreta, né tantomeno entrarvi. La stanza segreta è quello stato di grande concentrazione, di pace e di silenzio interiore, dove tutto il resto si spegne, dove non esiste più niente se non la vostra preghiera, la vostra parola interiore che percorre lo spazio. A quel punto, anche se non sapete di esserci, voi siete nella stanza segreta. La stanza segreta è un simbolo meraviglioso e di grande profondità che era sicuramente noto assai prima di Gesù. Tutti gli iniziati sanno che, per pregare, bisogna entrare in quella stanza, poiché stando all'esterno il cielo non mi sentirà. Supponete di essere per strada e di voler parlare con un amico che si trova in un'altra città. Non vi è possibile farlo, a meno che non entriate in una cabina telefonica, poiché lì dentro c'è un apparecchio che vi permetterà di avere la comunicazione componendo un numero. Se rimarrete in strada, potrete gridare e urlare finché volete, ma il vostro amico non vi sentirà. Per essere uditi dal cielo, occorre entrare nella stanza segreta di cui parla Gesù, che è pure ben equipaggiata e dispone di apparecchi telefonici attraverso i quali si può comunicare con i mondi superiori. Inoltre, quando entrate in una cabina telefonica, chiudete la porta per poter udire meglio e parlare nel silenzio. Ecco perché anche quella stanza deve essere silenziosa. Il lavoro interiore non può essere compiuto in mezzo al rumore. Si deve dunque riuscire a comprendere che interiormente esiste un luogo molto silenzioso nel quale si deve entrare chiudendosi la porta alle spalle. Chiudere la porta significa non lasciare entrare altri pensieri, altri desideri, altrimenti tutto risulterà confuso nella vostra comunicazione con il cielo e non riceverete nessuna risposta. Solo nella stanza segreta ogni cosa potrà avvenire in maniera corretta. Voi parlate e udite, rivolgete una domanda al cielo e ricevete la risposta. Se non riuscite ad afferrare bene quanto vi viene detto, significa che avete dimenticato di chiudere la porta. La stanza segreta è quindi un luogo di silenzio e di segretezza. Nessuno deve accorgersi di ciò che dite, di come lo dite e a chi vi rivolgete. Certo, talvolta non potete impedire agli altri di rendersi conto che state pregando. Tuttavia, meno lo sanno, meglio è. Nei Vangeli si parla di quel fariseo che era salito al Tempio di Gerusalemme e che pregava con una tale ostentazione. Ebbene, è l'esatto contrario di ciò che avviene nella stanza segreta. Si può dire che quella stanza segreta è il cuore, il silenzio del cuore. Ovviamente, in questo caso, il cuore non corrisponde al piano astrale, che è il luogo dei desideri inferiori e della cupidigia. La stanza segreta è il cuore spirituale, ossia l'anima. Fintanto che non si riesce a realizzare il vero silenzio, vuol dire che non si è ancora riusciti a entrare in quella stanza. Esistono tantissime stanze nell'uomo, e fra tutte quelle stanze, pochissimi hanno trovato proprio quella che ama il silenzio. I più si sono smarriti in altre stanze, ed è lì che pregano. Ma dato che in quelle stanze non ci sono gli apparecchi adatti, il cielo non riceve i loro pensieri e le loro preghiere. Affinché la preghiera possa essere accolta, occorre rispettare determinate condizioni. Ad esempio, perché in passato gli iniziati insegnavano a pregare a mani giunte? Si tratta di un gesto simbolico, perché la vera preghiera consiste nel congiungere i due principi, il cuore e l'intelletto. Se solo il vostro cuore chiedere, mentre il vostro pensiero non partecipa, non si unisce a lui, ma rimane in disparte, la vostra preghiera non sarà accolta. Perché possa essere accolta, deve scaturire dal cuore e dall'intelletto, dal pensiero e dal sentimento, ossia dai due principi, maschile e femminile. Quanti dipinti hanno raffigurato persone, fra cui anche bambini, intente a pregare con le mani giunte? Eppure, la profondità di un simile gesto non è mai stata compresa. Questo non significa che per pregare si debbano per forza congiungere le mani fisicamente. No, non è l'atteggiamento fisico che conta, bensì l'atteggiamento interiore. Occorre congiungere l'anima e lo spirito, il cuore e l'intelletto, poiché è la loro unione che rende potente la preghiera. È qualcosa di straordinario che si proietta. Allo stesso tempo, voi date e ricevete. Siete attivi e siete ricettivi. Riguardo alla preghiera, rimangono ancora molte incomprensioni nella mente delle persone. Esse credono che l'essenziale risieda nelle parole della preghiera. No. Spesso le parole ricadono subito. Non possono salire fino al cielo. La bocca borbotta qualcosa, ma l'uomo non prega. Niente vibra in lui. Certo, per contribuire alla realizzazione, la parola pronunciata è molto importante. Sì, ma a condizione che il vostro desiderio e il vostro pensiero siano già proiettati nel piano spirituale. In tal caso, la parola è come una firma che permette l'attivazione delle forze che stanno in alto. Supponiamo che vogliate risvegliare in voi un sentimento di amore verso Dio. Dato che il sentimento è qualcosa di puramente psichico, per far questo non avete bisogno di utilizzare la parola, ma potete riuscirci con la sola forza del vostro desiderio. Supponiamo invece che vogliate ottenere una realizzazione sul piano fisico, materiale. In questo caso è necessaria la parola pronunciata. L'essenziale rimane comunque l'intensità del pensiero e del sentimento, altrimenti, anche se pronunciaste parole per ore intere, non otterreste nessun risultato, non sareste esauditi. Del resto, voi stessi sentite quando la vostra preghiera viene ascoltata o meno. Ci sono giorni in cui avvertite una tale forza e una tale pienezza, e perciò sapete che finalmente il cielo vi ha ascoltato. Ciò non significa che di colpo si avranno dei risultati sul piano fisico. No, la realizzazione non avverrà immediatamente. Ma intanto siete stati ascoltati. La vostra richiesta è stata presa in considerazione ed è questo l'essenziale, percepire che la vostra preghiera è stata ascoltata. Tutto risiede quindi nell'intensità e l'intensità è sempre legata al potere che si ha di liberare i propri pensieri e i propri sentimenti da qualunque preoccupazione estranea alla preghiera. Ecco perché l'atteggiamento è molto importante. Riuscire a sentirsi svincolati per un'ora o due, accantonare tutto il resto per immergersi in un lavoro spirituale intenso, poiché soltanto a questa condizione si può essere esauditi dal cielo. Dal momento che esiste una corrispondenza tra il mondo della materia e il mondo sottile della coscienza, del pensiero, del sentimento e delle energie, ogni volta che riuscite a ottenere degli stati di coscienza elevati, questi ultimi attirano dal cosmo dei materiali di una grande purezza, grazie ai quali potrete costruirvi un corpo luminoso, un corpo glorioso. È nel piano spirituale che occorre iniziare a lavorare. Allora il piano materiale si trasformerà automaticamente. Ogni elemento spirituale ha una sua corrispondenza materiale e ogni particella di materia ha la sua corrispondenza nel piano spirituale. Bisogna solo lavorare con il pensiero, con la preghiera, poiché sono queste correnti invisibili ad attirare gli elementi dalle regioni sublimi. È su questa legge delle corrispondenze che tutti gli iniziati hanno basato il proprio lavoro. E se essi nutrono una fiducia assoluta nella saggezza divina, è perché sanno che ciò che è divino interiormente sarà divino anche all'esterno. Tutta la loro preoccupazione consiste nel domandarsi se ciò che stanno facendo sia giusto, corretto e armonioso. Per il resto, sono assolutamente convinti che esista una fedeltà nelle leggi della natura e che quanto è già realizzato nel mondo spirituale un giorno sarà realizzato anche sul piano fisico.